Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Al di là della notizia. Oggi vogliamo parlare naturalmente del Sinodo dei Vescovi, proprio ieri il messaggio per appunto la finale, diciamo, dell'assise sinodale è stato presentato, un messaggio caratterizzato da un tono esortativo, incoraggiante, appunto quello che è stato diffuso ieri. Noi vogliamo farvi sentire oggi alcune delle voci che hanno caratterizzato un po' questo sinodo, cominciando proprio da un bilancio che viene fatto al microfono di Paolo Ondarza, l'inviato per Radio Vaticana al sinodo, da Sua Eminenza il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano.
Eminenza, il sinodo sta volgendo al termine, qual è il suo bilancio di questi lavori?
È stato un lavoro molto intenso e quindi c'è bisogno ancora un po' di tempo per entrare in profondità, però talune cose si possono dire. La prima, il Santo Padre auspicava che dal sinodo nascesse un po' un fuoco, come fu per lui l'esperienza del Concilio. Allora sembra a me che sia il lavoro in aula che nei circoli minori è stato, rispetto all'esperienza che io ho avuto negli altri tre sinodi a cui ho partecipato, veramente intenso. E nei circoli minori si è lavorato, almeno nel mio, con grande dettaglio. È stata un'occasione di scambi molto interessanti e molto significativi su che cosa significa realmente l'impegno missionario, cioè la nuova evangelizzazione della Chiesa di oggi, e si sono fatte anche delle messe a punto molto interessanti, per esempio sul rapporto doni gerarchici, doni carismatici. Siamo ritornati equilibratamente, mi pare, sul tema della famiglia, sul rapporto con l'Islam. Quindi ci sono, oltre all'intensità partecipativa, alla bella esperienza di comunione, ci sono anche taluni contenuti, oltre a quelli di fondo e classici, l'annuncio, il primo annuncio, la catechesi, il nesso con la cultura, la pluriformità nell'unità della Chiesa. Abbiamo avuto anche delle interessanti messe appunto teologiche. Io credo che questo sinodo, se avremo la pazienza di riportarlo nelle chiese e di digerirlo insieme, possa segnare un passo serio, ecco, nella direzione della nuova evangelizzazione. Ma quello che è già evidente è che ha ulteriormente rinsaldato la comunione tra di noi e l'affetto e la stima nei confronti del Santo Padre e del suo straordinario magistero.
Accennava a significativi passi in alcuni temi come la famiglia, il dialogo con l'Islam. Posso chiederle un esempio concreto?
Beh, per quanto riguarda il dialogo con l'Islam, mi sembra che abbiamo finalmente capito che non è soltanto il problema di contenere l'immigrazione islamica in Europa con il mescolamento di culture che ne deriva, così come non è soltanto il problema tragico e drammatico di sostenere i nostri cristiani nei paesi del Medio Oriente che sono in grande sommovimento, ma ormai i problemi che vengono da giù, il problema della libertà religiosa, della libertà di coscienza, della libertà di conversione, il problema del rispetto della dignità, dei diritti umani, sono gli stessi problemi che abbiamo anche noi qui. Cioè, qui dobbiamo smetterla di guardare a questa questione come se fosse confinata in un contesto che ci riguarda solo di striscio, i temi, dal momento che su questi stessi temi, almeno a livello europeo, siamo molto confusi e si stanno talora compiendo delle scelte che sono regressive e non progressive.
Dunque, un auspicio a questo punto per quanto riguarda anche l'anno della fede, e quello che è stato ribadito è che l'annuncio del Vangelo resta sempre lo stesso, ma occorre ricordarsi che la Chiesa, i cristiani non possono tirarsi indietro di fronte all'annuncio.
Sì, la cosa bella che è stata detta è che il dono della fede esige una risposta da parte della mia libertà e che la nuova evangelizzazione incomincia dal comunicarsi del soggetto cristiano, personale e comunitario, perché questi due termini non si possono slegare, che è in un certo senso gratificato dall'incontro benefico con Gesù Cristo che ci rivela il volto di Dio, quasi spontaneamente lo comunica in tutti gli ambienti dell'umana esistenza. Quindi il Vangelo è Gesù che è lo stesso ieri, oggi e sempre, e il Vangelo è la testimonianza di Gesù e su Gesù. Il punto numero uno è che i cristiani vivano così profondamente la bellezza e la pienezza e la bontà e la verità del rapporto col Signore da lasciarlo trasparire in tutti i contesti in cui vivono. Del resto questo è il compito stesso della Chiesa, come disse il sinodo dell'85. Il compito della Chiesa è lasciare trasparire Cristo sul suo volto. La nuova stagione a cui l'anno della fede ci ha provocato realmente sia, per la potenza dello Spirito, più visibile soprattutto nella nostra stanca Europa.
Non si può tutto ridurre ad uno slogan, ma si può dire che la primavera cristiana di cui si è parlato può iniziare o è iniziata, sta iniziando?
Io penso che la primavera cristiana, soprattutto se noi guardiamo, penso adesso all'Italia, penso alla mia diocesi, al popolo santo di Dio, è già in fioritura e lo era già prima. Forse l'anno della fede e il sinodo deve come sottolineare di più, aiutarci a sottolineare di più il noi della fede. Dobbiamo avere di più il coraggio della comunione, arrivando, come dice Paolo, persino a sopportarci a vicenda nell'amore se è necessario, perché l'unità è la grande condizione per far fiorire la nuova evangelizzazione.
Abbiamo ascoltato dunque un bilancio del cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, un bilancio appunto su questo sinodo dei vescovi, ma ritorniamo un momento indietro, ritorniamo cioè alle attese, alle aspettative per questo sinodo. Paolo Ondarza aveva proprio all'inizio di questa assemblea straordinaria, aveva intervistato Monsignor Enrico Dal Covolo, vescovo d'Eraclea, rettore della Pontificia Università Lateranense. Vediamo dunque quali erano le attese.
La teologia in generale, diciamo così, l'approfondimento culturale, devono essere sempre di più testimonianti. Le parole che oggi ha usato il Papa nella sua meditazione a braccio durante l'ora media sono state estremamente significative. Cioè, per evangelizzare occorre coniugare tra loro efficacemente due categorie: la confessio fidei e la caritas. Confessio, come ha spiegato il Papa, non è semplicemente, come dire, una serie di contenuti che vengono proposti e trasmessi, ma è la disponibilità a giocarsi nella testimonianza fino al dono totale della propria vita. Ecco dunque ciò che a me interessa particolarmente: una teologia più testimoniante, un approfondimento culturale che non sia fatto soltanto di contenuti, ma che giunga efficacemente alla testimonianza della carità, alla confessio fidei.
Quindi testimonianza e conoscenza dei contenuti non possono essere due realtà scisse.
Certamente, non possono essere due realtà scisse, devono trovare una sintesi a livello esistenziale profondo. Mai l'una senza l'altra, vorrei dire, perché non si dà una fede ortodossa autentica se non ci sono i contenuti della tradizio fidei, ma dall'altra parte questa fede puramente oggettiva rischia di rimanere sterile, non feconda, se non è sostenuta dalla testimonianza personale di colui che crede.
Si corre il rischio, secondo lei, nel mondo accademico, nel mondo della cultura, di portare avanti una testimonianza tiepida?
Certo, è un rischio che io riscontro quotidianamente, vorrei dire. Direi che c'è una sorta di deformazione professionale in noi teologi che insegniamo, cioè affidiamo troppo, quasi unilateralmente, affidiamo troppo il nostro messaggio proprio ai contenuti, semplicemente ai contenuti, e rischiamo di dimenticarci di quella testimonianza personale che siamo tenuti a dare con ragionamenti di questo genere. E ma questo non appartiene alla mia professione, questo non appartiene al mio insegnamento. E invece non è così, perché se noi prendiamo la testimonianza dei padri della Chiesa, che sono i primi grandi trasmettitori della fede, sappiamo benissimo che un padre è anzitutto un santo. Se non è un santo, non è un padre.
Monsignor Dal Covolo, lei è vicino ai giovani per il ruolo che svolge, ma da sempre comunque è vicino alla realtà del mondo giovanile. Secondo lei, per quale motivo oggi si assiste ad uno scollamento dalla fede da parte dei giovani?
E credo che sia un dato culturale legato alle esperienze che questi ragazzi conducono fin da famiglie che non sono più intessute del messaggio cristiano. Famiglie divise, famiglie in difficoltà, famiglie che non sono testimonianti. Non parliamo della scuola, in molti casi la scuola rischia di non essere l'ambiente educativo che dovrebbe essere. La società stessa, l'esempio che viene offerto, facciamo una parola, dai politici. Ecco, tutto questo insieme rischia di rendere poco attraente e poco credibile, cioè non funziona il contesto per cui i giovani si appassionino veramente dell'annuncio cristiano. Proprio anche per contrasto si potrebbe dire che invece, io vedo anche questo, ci sono gruppi di giovani oggi più testimonianti di altre situazioni storiche, però sono ancora legati a una minoranza.
Perché è vero che il bisogno di Dio è scritto comunque nel cuore dell'uomo e quindi nel cuore dei giovani?
Certo, è proprio così. Il giovane non può non cercare Dio. Magari non sa come cercarlo, sbaglia l'obiettivo, ma è inscritto nel suo cuore. La nostra sfida, il nostro impegno dovrebbe essere quello di intercettare questa domanda di verità e di senso che alberga nel cuore del giovane.
E ascoltiamo dunque la testimonianza di un giovane. Paolo Ondarza ha intervistato Tommaso Spinelli, un giovane catechista della diocesi di Roma.
Io mi occupo appunto dei giovani catecumeni, cioè dei ragazzi che hanno scoperto in età, potremmo dire, adulta la fede cristiana e colpiti dalla bellezza della fede hanno chiesto di ricevere il battesimo.
Le principali difficoltà che incontri?
Sicuramente una difficoltà che c'è anche molto utile per tutta la nuova evangelizzazione è proprio quella di sforzarsi di entrare in un modo di pensiero, in una cultura che sono diversi dalla nostra. Almeno il 50% delle persone che si avvicinano a noi vengono da paesi diversi, da religioni diverse, da culture diverse e risiedendo poi in territorio italiano, chi per motivi di lavoro, chi di studio, scoprono attraverso la testimonianza di vita delle persone la fede cristiana, però devo dire che è un'esperienza assolutamente bella, cioè in queste persone più che problematiche noi troviamo un entusiasmo che magari ci fosse altrove.
Quindi sono prevalentemente persone immigrate?
E direi che il 50% sono italiani e la cosa bella è che sono persone anche di elevato livello culturale che inizialmente erano rimaste fuori dalla fede o perché i genitori erano, diciamo, vissuti nell'età della contestazione, quindi avevano deciso di non battezzare i figli. Attraverso i loro studi scoprono la bellezza della fede, dicono ma perché io non ho ricevuto il battesimo e chiedono alla Chiesa il battesimo. L'altro 50% è costituito sì da persone provenienti dall'estero solitamente e la cosa bella è che veramente si crea uno scambio qui in Italia, quindi abbiamo per esempio badanti che stando a fianco a persone anziane con una fede ancora molto forte scoprono la fede, alcune provengono per esempio dai paesi dell'ex Unione Sovietica dove la fede era stata proibita e però quel seme che c'era, che magari allora era arrivato già nei loro paesi dalle nonne che avevano insegnato di nascosto a fare il segno di croce, quando si dà la libertà rinasce con tutta la sua forza.
E per quanto riguarda invece persone che appartengono di più al tuo contesto, che decidono poi di iniziare un cammino cristiano, innanzitutto che cosa cercano?
Queste persone arrivano da noi affamate di verità e di eternità, credo, e questa è la cosa più bella che trovano in Cristo. Io credo che la cosa più grave che sta facendo la nostra società è privare i ragazzi di un'aspettativa verso qualcosa d'eterno.
E per te che cosa vuol dire evangelizzare?
Io credo che prima di tutto evangelizzare sia un servizio svolto a tutta quanta la società, cristiana e non. La società ha bisogno di noi, assolutamente ha bisogno di un'evangelizzazione, anche se il nostro scopo non sarà poi quello di portare ad essere cristiana tutta la società, ma noi avremo un nostro ruolo comunque ed è importante, è fondamentale. Per quanto riguarda ovviamente i cristiani poi c'è una risposta molto più profonda. Il problema non è semplicemente di riempire le panche durante la messa, sarebbe una cosa stupida e non produttiva assolutamente. Quello che spinge me e credo che spinge ogni evangelizzatore è l'esperienza che abbiamo fatto noi in prima persona. Io quando ero ragazzo ho visto dei sacerdoti, delle persone che si sono spese fino all'ultimo per noi e ho conosciuto delle cose talmente belle che non riuscirei a tenerle per me. Il solo pensiero che delle persone, dei ragazzi possano crescere senza sapere questo messaggio integrale che riguarda l'esistenza è una cosa che proprio mi toglie l'aria, quindi non riuscirei a non evangelizzare. Io vedo, e lo vedo anche perché sono nell'ambito dell'educazione, dell'insegnamento, tanti giovani che pur non rendendosene conto sono disperati nel vero senso etimologico della parola, cioè non hanno speranza. E penso, come faranno ad essere educati in maniera sana, vera, come faranno a costituire una classe bella, futura, questi giovani, se sono educati senza speranza? Questo è quello che ci muove essenzialmente.
Come dicevi, non posso trattenere per me quello che ho ricevuto. Cosa ti sentiresti di dire a chi riscontra una difficoltà nella testimonianza nel luogo in cui si trova, per lavoro, per studio, nel luogo in cui si trova a livello esistenziale?
Noi abbiamo la grande certezza, la grande sicurezza e consolazione che questa nuova evangelizzazione di fatto accompagna la Chiesa sin dai suoi primi passi. L'invito che faccio è veramente di non mettere da parte il tesoro della tradizione che ci è consegnato dalla Chiesa. Io come catechista non ho mai avuto la necessità di inventare nulla. Penso al catechismo della Chiesa Cattolica, che tutt'oggi viene usato pochissimo, che veramente con una modernità unica spiegano perché l'uomo crede, perché a Dio piace rivelarsi. Veramente noi nella tradizione abbiamo la forza di un'identità che non dobbiamo perdere assolutamente. La nostra paura ha il sopravvento quando noi ci dimentichiamo che la nostra identità è importante perché le persone siano salve. Io credo che noi senza paura possiamo confidare nella nostra identità e nella nostra tradizione, perché questi 2000 anni di storia ci testimoniano che abbiamo fatto delle cose splendide, e credo soprattutto che il Signore, insomma, non ci abbandoni mai, visto che è un suo desiderio evangelizzare prima che il nostro, e quindi è un ruolo che prima di tutto svolge Lui attraverso di noi, e quindi possiamo avere la certezza che andrà a buon fine se abbiamo il coraggio di buttarci.
Sei il più giovane qui al Sinodo, come vivi questo tuo essere qui?
La prima impressione è stata ovviamente di un po' di sana soggezione, però devo dire dopo pochi giorni di grande familiarità. Veramente con grande apertura i vescovi raccontano delle vicende più vere delle loro diocesi. Si ha uno sguardo, credo che veramente in nessun'aula come in quella di questi sinodi che si svolgono ci sia una visione globale di tutto quanto il mondo, visto però non attraverso l'occhio economico della speculazione, ma veramente visto con l'occhio dell'attenzione alla persona, alle sue necessità. Le necessità di tutto quanto il mondo sono apparse in quest'aula attraverso lo sguardo cristiano, lo sguardo di Cristo, lo sguardo che si preoccupa degli ultimi, di quelli che sono nella sofferenza. E devo dire, ciò che mi colpisce è la grande umiltà. Mi è capitato di parlare con vescovi, cardinali, semplicemente al tavolo del caffè o in fila per prendere la posta, e sono tutte quante persone che nonostante svolgano compiti di importanza cruciale, perché hanno delle mani veramente diocesi vastissime in situazioni talvolta anche complicate, non perdono quel loro clima di amicizia, di simpatia, di cordialità che poi è proprio di ogni cristiano. Vedo il loro padri, ma anche fratelli.
Lo sguardo agli ultimi, diceva appunto la testimonianza di Tommaso Spinelli, giovane catechista di catecumeni della diocesi di Roma. E l'ultima testimonianza che vi vogliamo presentare è proprio quella del presidente della comunità di Sant'Egidio, che appunto ha uno sguardo particolare per le persone che vivono nella sofferenza. Marco Impagliazzo, ancora al microfono di Paolo Ondarza.
Marco Impagliazzo, 50 anni dal Concilio Vaticano II, 20 anni dal Catechismo della Chiesa Cattolica, la pubblicazione dell'ultimo Catechismo, un sinodo sulla nuova evangelizzazione. Viene ribadita l'importanza del ruolo dei laici nella Chiesa per l'evangelizzazione. Ecco, qual è la sfida che attende il mondo del laicato?
Il mondo del laicato ha dato delle risposte molto interessanti in questi anni, liberato tra virgolette dal concilio, che ha dato molto spazio al laicato, non nel senso di una sindacalizzazione del laicato, ma ha chiesto ai laici realmente di diventare gli evangelizzatori di questo tempo. E io credo che sta emergendo da questo sinodo come la vera novità di quest'ultimo tempo sia la vitalità del laicato nell'evangelizzazione, perché si toccano i tanti ambienti in cui la gente vive normalmente. Poi oggi il mondo vive soprattutto nelle città, ha lasciato le campagne, più della metà della popolazione mondiale vive nelle città, è lì che oggi è la sfida dell'evangelizzazione per i laici.
Ecco, da sempre la comunità di Sant'Egidio è attenta alle esigenze dei poveri, degli immigrati che provengono nelle nostre città, e qui dal Sinodo ieri è stata ribadita anche l'importanza della presenza degli immigrati come nuovi evangelizzatori.
Sì, particolarmente in Europa noi abbiamo ricevuto con l'immigrazione non quell'invasione islamica che si temeva, ma la presenza di tantissimi immigrati cristiani che, soprattutto penso ai paesi come le Filippine o ai paesi ortodossi, la Romania, l'Ucraina, che vivono la loro fede con grande intensità, o anche dall'America Latina. Il problema è come lavorare insieme perché queste forze non rimangano ghettizzate, in un certo senso, non rimangano a parte, ma entrino a far parte di tutta la comunità ecclesiale e in questo senso diventino essi stessi evangelizzatori.
Per chiudere, il suo augurio per questo sinodo.
Ma l'augurio è che la Chiesa viva realmente quella nuova primavera che ci aveva annunciato il Concilio.
E su questo augurio chiudiamo anche questo nostro spazio al di là della notizia. Da Rosario Tronnolone, buon proseguimento d'ascolto sulla Radio Vaticana in diretta, canale 105.